perché andiate e portate frutto, e il vostro frutto rimanga. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo, e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Ecco, questa sembra una... provate a rileggervela questa parabola. Come sempre sembra molto fluida, molto tranquilla. Vabbè, è una situazione che contadini che non pagano, anzi si ribellano e fanno violenza ai servi del padrone. Ma se la leggete con attenzione vi rendete conto che ci stanno troppe cose che non funzionano in questo racconto. E quindi questo fatto vi mette sull'avviso, cercate qualcosa di più profondo e cercate qualcosa che abbia riferimento a noi oggi qua. 2000 anni fa, vedete, questa parabola si leggeva con una certa semplicità. Perché? Perché come avete anche ascoltato dai passi precedenti, dal Salmo, dalla lettura, dalla prima lettura, in quel periodo c'era uno scontro, in un certo modo, fra il mondo giudaico e il mondo greco. Cioè, gli apostoli erano venuti nel mondo a predicare la novità di Gesù Cristo, ma c'era tutto il mondo giudaico che si ribellava a tutto questo. E il mondo giudaico era stato fino a quel momento il possessore, diciamo meglio, della rivelazione di Dio, della Sacra Scrittura. Allora a un certo punto la realtà della novità del Cristo si realizzò in questo modo: voi ve ne andrete perché non avete saputo gestire la rivelazione e noi ci sostituiamo a voi. I greci si sostituirono ai giudei. Ecco allora la storia della vigna, ecco la storia che i vignaioli sono cacciati fuori e vengono invece i greci. Tutto questo mi sta bene, 2000 anni fa. Oggi la domanda è a noi che interessa tutto questo? Che attualità tiene? Questa domenica, tornando a casa, quale proposta, quale domanda, quale suggerimento ci portiamo dietro? Riflettete che in fondo questa parabola innanzitutto parla certamente di misericordia. Fateci caso che mentre i farisei che rispondono dicono li ammazzerà tutti quanti quelli che si sono ribellati e che gli hanno ammazzato fino anche un figlio, il Signore che passa non dice questo, dice solamente che li sostituirà. Quindi sicuramente è una parabola che parla un po' di misericordia, però è una parabola un poco strana, ma voi vi rendete conto, questo padrone di terra, il quale manda i servi e glielo ammazzano, ne manda altri e glieli ammazzano lo stesso, poi gli manda il figlio, glielo ammazzano e lui è sempre là. Ma perché è così importante avere i frutti di questa terra? Questa è la domanda che ci pone la parabola. Deve essere un frutto così importante per cui vale la pena di far morire delle persone, di far morire anche il proprio figlio pur di ottenere quei frutti. Allora vedete, la parabola comincia a diventare una parabola che si orienta sull'amore del Dio per l'uomo, perché ognuno di noi un po' è una vigna del Signore e ognuno di noi dovrebbe dare frutto. E come un genitore può dare la sua vita per il figlio, perché vuole che cresca, che si realizzi, questa parabola dice che Dio è tanto interessato a noi da morire Lui stesso, il proprio figlio, purché noi ci realizziamo. Allora, vedete, comincia a nascere dentro di noi un senso di responsabilità. Vedete quanto è, come è scesa in basso la considerazione della nostra esistenza. Guardate i ragazzi come la consumano, bisogna divertirsi. E questo divertimento molto spesso finisce sulle strade cappottandosi con le macchine, finisce nella droga. Guardate quante realtà umane della nostra società si stanno logorando. E non voglio fare il giudice di queste situazioni, però il valore della comunione, della comunità, della famiglia, tutte cose che si stanno logorando. Si sta logorando il principio della verità nei rapporti. Oggi c'è tutto un sottoparlare, un parlare nascosto per fare gossip, per fare male agli altri, per prendersi il gusto di parlare male degli altri. Non è che la nostra epoca sia peggiore delle precedenti, no, questo io non ci credo, il mondo è stato sempre così. E tuttavia proprio in questo mondo nostro Signore viene a dire: ma guardate la bellezza della vostra esistenza, quella che io vi ho dato. Guardate che voi potete crescere. Guardate che voi potete realizzarvi, e io ci tengo tanto che non solo vi costruisco una vigna e vi ci metto dentro e vi costruisco tutta quella roba, feci un fossato, ci mise una siepe, tutta roba inutile poi nel racconto se andate vedendo, però io ve l'ho costruita, cioè vi ho voluto dare un mondo veramente che può funzionare. E voi che ne avete fatto? Perché qua non si dice che i contadini, dice, si mantenevano, avevano fatto un grande prodotto e non lo vollero dare al padrone. No, qua non dice nemmeno questo la parabola. Dice solo che quelli non volevano mollare la vigna. E allora mi sembra di vedere oggi questa nostra esistenza, che noi crediamo di possedere, che ci, quando uno dice no, ma sa, si dovrebbe fare così, sono io padrone della mia vita. Dite questa frase, ve la si deve ripetere in maniera diversa, ogni giorno da tutti quanti. Ma tu vorresti comandare la mia vita? I figli lo dicono ai genitori, i genitori lo dicono ai coniugi e ai coniugi, e così via. E noi ci sentiamo padroni della vigna. Non ci domandiamo, ma perché mi è stata data intelligenza, cultura, benessere materiale? Perché, avendo intorno a me un mondo che potrebbe funzionare, perché ogni tanto lo vediamo funzionare e invece lo mandiamo a ramengo? Ecco, questa è la domanda che ci pone oggi la nostra parabola. Abbiamo avuto nelle mani una vigna costruita da Dio e i frutti non li diamo, e il mondo peggiora. Vedete, io sono colpito dalla massa di suicidi che sta avvenendo, lo ripeto tante volte, lo ripeterò anche oggi. E questo suicidio di gruppo che mi spaventano, è come se, schifati da questa esistenza che pure noi vogliamo diciamo regolare e disporre a modo nostro, dice vabbè, mo faccio una pulizia, ammazzo mia moglie, i miei figli, mio marito, la cosa, così ce ne andiamo da quell'altro lato. Dove? rifletteteci a queste cose, vedete, perché io non voglio farvi una predica di tristezza, ma una predica di provocazione, nel senso che voglio dirvi, ma mettiamocela a costruire questo mondo migliore, noi siamo operai del regno. Questo è il punto, cioè il nostro Signore non è venuto qua per darci un titolo nobiliare, una proprietà, una cosa, punto e basta. No, ha detto, volete arruolarvi nell'esercito degli operai del regno? Volete diventare un po' spazzini del male morale, scopatori, come si diceva una volta, oggi sono le cose, non so, le formule attuali, operatore ecologico. Vogliamo diventare un po' operatori ecologici del regno di Dio? Qua ognuno se ne frega, guardate, ognuno di noi, tutto, prete, vescovo, papa, tutti quanti se ne fregano in sostanza. Ognuno pensa di gestire quel pezzo di vita che ha nelle mani e pensa di essere il Dio di questo. Io faccio così, in casa mia si fa così, bisogna fare questo. Guardate la vita pubblica, vi accorgete come sta una prosopopea enorme, ognuno sa tutte le soluzioni, quando non le deve applicare naturalmente. E c'è tanto fallimento. E il Signore dice, guarda, vi dovrei veramente, a giudizio del mondo, a giudizio di voi stessi, vi dovrei ammazzare tutti quanti. Dove dice, vabbè, ma venisse la pietra grande dal cielo a distruggere, ma venissero i tifoni e gli tsunami. No. Anzi, io vorrei che voi proprio, che siete pietre scartate, potesse diventare per me qualcosa di importante. Allora vedete, bisogna trovare un poco la verità nella nostra vita. Il Papa ha detto una frase che ha scandalizzato molte persone. Ha detto in parole povere quello che io vado dicendo continuamente quando faccio una guerra contro il bizocchismo nella Chiesa. Perché qua siamo diventati tutti bizocchi. Qua per noi è importante solamente rispettare le regole. E quindi fare le cose che sta scritto, da fare, bisogna andare, bisogna avere, non bisogna mangiare, ma non guardiamo più al dialogo con Dio. Eppure la forza della nostra esistenza sta nel parlare con Dio, la forza della nostra esistenza sta nel colloquio. Guardate il bambino, appena nasce, comincia a fissare la madre e la madre fissa il bambino e in quel muto dialogo si realizza la comunione fra i due soggetti. Riflettete, ritornate, molti di voi che avete avuto figli, ritornate al momento in cui tenevate in braccio quel bambino. Che cosa sosteneva voi e lui? Il dialogo. In greco lo si chiama il logos, in principio era il logos. Questo è il dialogo. Allora, se andate a guardare, a rileggere la parabola, accorgete che ci sta scritto dentro, perché questi evangelisti sono dei grandi furbacchioni quando scrivono questi testi. Infatti, fateci caso, il dialogo, in partenza c'è il giardino di Eden, questa è una vigna. La vigna, fateci caso, l'albero della vita, sale, infatti i greci la chiamavano in una maniera amperos, che significa che sale in alto. E noi siamo la vite, noi siamo coloro che dovrebbero ascendere, legati però ad un tutore, perché la vite non ce la fa salire da sola. Ecco perché abbiamo bisogno del Cristo, della nostra fede. E guardate che in questa vigna chi vengono? Primo vengono tre soggetti che vengono ammazzati, lapidati, eccetera. Poi ne vengono molti altri. Alla fine viene il figlio. Ecco, non abbiamo tempo per approfondire questa immagine, però tenete conto che i tre sono i tre Vangeli sinottici. Tutti gli altri sono tutti i libri di San Paolo, le lettere apostoliche, eccetera, e alla fine c'è il Vangelo di Giovanni. Perché vi sto dicendo questo? Perché ora, lasciando da parte l'aspetto, diciamo, più teologico del discorso, voglio dirvi che anche noi teniamo a disposizione, ci raffrontiamo con queste persone che vengono. Domandatevi, in casa vostra avete un Vangelo? E se lo tenete conservato in biblioteca? Tenete i tre Vangeli sinodi, Marco, Matteo e Luca? Se non li avete mai letti, anche in casa vostra sono venuti tre servi del Signore. E voi, uno l'avete messo in biblioteca, uno l'avete messo là, uno si è pure dimenticato dove sta, e stanno là. Avete mai letto, non so, una lettera di San Paolo? Avete letto una lettera di San Pietro? Avete letto mai qualche altra cosa del genere? Se non l'avete letto, le avete trattate allo stesso modo. E poi infine avete letto mai il Vangelo di Giovanni? Perché dice il Vangelo di Giovanni? Perché il Vangelo di Giovanni presenta Dio non solo nella sua realtà materiale e animica, come i Vangeli sinottici. Lì noi leggiamo i miracoli di Gesù, il suo camminare, il suo andare. Giovanni è il Vangelo dello Spirito. E se avete fatto fuori anche Giovanni, non dico materialmente come libro, ma non vi siete rivolti allo Spirito, e a quel punto là veramente siamo inguaiati. E questo non è un giudizio che io do su voi, lo do su noi, perché noi come Chiesa non andiamo più avanti. Mo ce lo dice fino anche il Papa, che dice devo ritenere che quelli che cercano la verità sono superiori ai bizzocuni che stanno nella Chiesa e che pensano di essere a posto. Finalmente l'ha detto uno Papa, perché prima, se lo dicevo io, casomai ero anche eretico. Ma questa è la verità. E allora, fratelli miei, torniamo alla nostra verità. Ricordiamoci di essere la vigna del Signore, ricordiamoci di essere una pianta che deve crescere verso l'alto. Ricordiamoci che il nostro Signore ci manda continuamente un aiuto di comprensione, di rivelazione. Continuamente diciamo, come un'occhiata di Dio, come quella della madre col bambino che si rivolge a noi. E dovremmo saper cogliere questa relazione. Dovremmo sentirci in comunione con Dio. Qua invece è solamente formalità. Tutto formalità. È grande ipocrisia che sta fra noi. E sinceramente viene un momento nel quale viene proprio il senso di nausea verso tutto questo. Ma bisogna continuare a credere. Perché noi quando ci mettiamo la testa sul cuscino la sera, non vale nessun certificato rilasciata dal parroco, dal vescovo, dal papa, dal concilio, eccetera, eccetera. Vale solo se abbiamo colto l'occhiata di Dio, perché quella è quella che ci fa vivere. Volgi su di me il tuo sguardo, Signore, lo ripetiamo, frasi fatte, ma non ci pensiamo mai. Voglio contemplare il tuo volto, la luce che promana dal tuo volto. Belli chiacchiere, in sostanza forse il discorso verso la madre lo capite, ma quello verso Dio non lo capiamo proprio. Ieri sera sentivo in quel programma di canzoni per bambini, sentivo quella ragazza che canta una canzone, mi pare di Jovanotti, il ricordo della madre. E questo, dicevo, vedi, questo qua lo afferriamo, però dietro la madre c'è Dio. E quella stessa traiettoria che unisce gli occhi del bambino agli occhi di sua madre, se prosegue più oltre, incontra Dio. Perciò il catechismo biologico, quello che abbiamo ricevuto proprio dal nostro sangue e dalle nostre cellule, ci dice che bisogna saper guardare in alto. Siamo la vigna del Signore. Ecco, ripensateci un poco sopra a queste cose e fatele diventare realtà.